Allora possiamo, credo, iniziare con partecipazione e democrazia. Ci aiuterà a fare qualche passo avanti su questo tema che è veramente ampio sono l'avvocato Gallus, che è un sardo che però ormai è apolide, gira per tutta l'Italia e l'Europa dietro internet. Ed è presidente del Circolo Giuristi Democratici ed è, come dire, telematici, scusate, ed è uno dei, insomma, delle figure che più in questi anni si sono interessati di tutti i temi legati alle nuove tecnologie, insomma, da Pirate Bay in giù, insomma, e in qualche modo i pirati entreranno anche in questa sessione. E poi con Marco Ciurcina, che è fellow del Centro Nexa, che è un avvocato e anche lui è ovviamente un esperto di tecnologie e un giurista che è sulla rete. Io non dirò nulla se non due frasi. La prima è una frase di Bobbio che qualche tempo fa avevo ripreso in un mio post sul Post, cioè che nessun despota dell'antichità, nessun monarca assoluto dell'età moderna, pur circondato da mille spie, è mai riuscito ad avere sui suoi sudditi tutte quelle informazioni che il più democratico dei governi può attingere dall'uso dei cervelli elettronici. Questo lo scriveva Bobbio quando Zuckerberg aveva, credo, 9 anni. Quindi il web era a venire. E lui vedeva un pericolo, che è il pericolo poi di cui si parla quando si pensa alla privacy. Io credo, e quella seconda frase non è di Bobbio, ma è una reinterpretazione di Bobbio, che mi era venuta in mente leggendo il libro di Bobbio, e cioè che oggi Bobbio girerebbe al contrario questa frase, e cioè credo che direbbe che in nessun tempo della storia dell'uomo i cittadini o i sudditi, dipende poi dai punti di vista, hanno avuto tante possibilità di accedere ad informazioni e notizie sui loro governanti e sul loro agire come oggi grazie alla rete internet. Sono due aspetti speculari dello stesso strumento, della stessa situazione, che aprono evidentemente tutta una serie di problemi. Io su questa riflessione, su queste due, mirroring della stessa questione, lascerei la parola a Marco Ciurcina, che ci parla della democrazia liquida che in qualche modo viene fuori da queste due visioni.
Grazie Carlo, grazie a voi per essere venuti qui, alcuni da Torino, altri da fuori, grazie al Politecnico di Torino e all'organizzazione dell'evento che molto interessante. Allora, profili giuridici di democrazia liquida è il titolo dell'evento. La prima domanda è di che cosa stiamo parlando. Il termine democrazia richiede una riflessione, e mi sono rifatto a uno dei più acuti pensatori italiani degli ultimi decenni, che credo abbia colto esattamente
da Bobbio a Gaber.
Non potevo permettermi di citare un giurista perché sarebbe stato troppo ovvio. Che dice questo? Ecco, questa frase perché è interessante? Non ve la rileggo, tanto potete leggerla sullo schermo. Perché coglie l'ambiguità del termine democrazia, che è multisenso, è multiforma. Allora, innanzitutto dobbiamo intenderci se parlando di democrazia ci riferiamo all'organizzazione statale oppure no, e poi democrazia come modello organizzativo o come modello di organizzazione di enti anche diversi. Ma soprattutto credo che sia importante che colga in maniera esatta la frase di Gaber questo doppio senso nel termine democrazia. Cioè, la democrazia è un valore, qualcosa al quale si tende, ma è anche il nome che si dà a modelli di organizzazione per lo più statale. Ma necessitato dal fatto di dovervi parlare di qualcosa che ancora forse non c'è, se non in organizzazioni substatali, in enti, in associazioni sostanzialmente, estendo anche ad altri modelli organizzativi. Quindi tecnicamente per democrazia si intende un certo tipo di organizzazione dello Stato che si contrappone alla dittatura, come appunto individua chiaramente anche Gaber. Qui vi parlerò di democrazia anche interna ad organizzazioni, perché l'esempio più interessante, secondo me, il modello di democrazia liquida sta emergendo all'interno di organizzazioni, che Stato non sono, ovviamente. Però l'ideale, l'utopia, il modello, ancora da vedersi in che modi, in che termini, potrebbe eventualmente un giorno estendersi anche a organizzazioni statali. Allora, tradizionalmente si dice la democrazia, come anche individua in maniera esatta Gaber nel suo monologo, la democrazia può essere o diretta o rappresentativa. Questo dice Gaber della democrazia rappresentativa. E questo è un po' il problema che in molti si sente, cioè la democrazia, il valore della democrazia attuato nei modelli di rappresentanza, quindi nei modelli di democrazia rappresentativa, oggi per molti è corto, cioè non è sufficientemente democratico, nel senso che non è sufficientemente coerente con i valori della democrazia, forse con il valore democrazia. Forse si può fare di meglio. Questa è l'idea che guida quanti hanno lavorato negli ultimi anni per creare degli strumenti di partecipazione democratica diversi che rispondono all'idea della democrazia delegazionale o democrazia liquida, che non è una novità di oggi. Sono modelli che hanno già trovato attuazione in passato in alcune sparute occasioni, ma che grazie alla tecnologia, grazie a liquid feedback, oggi diventano molto più facilmente attuabili nel quadro di organizzazioni, di associazioni o d'altro. Allora, che cos'è liquid feedback? Liquid feedback è un software, un tool, uno strumento che permette di partecipare al processo deliberativo in un modo particolare. Allora, dove nasce il liquid feedback? Nasce come tool realizzato da alcuni ragazzi che facevano parte del partito pirata tedesco, ne sono usciti per portare avanti questo progetto, e quindi oggi è adottato dai diversi partiti pirata della Germania, non so se tutti, ma comunque quasi tutti sono organizzati per Stato federale, quindi ogni partito pirata ha il suo modo di utilizzare liquid feedback. Oggi è utilizzato da molti partiti pirata nel mondo, anche dal partito pirata italiano, con una particolarità di cui vi dirò dopo. Allora, liquid feedback ha tre caratteri rilevanti, tre caratteristiche salienti. Primo, la fase del dibattito è costruita, il design del software è fatto in modo da favorire un dibattito che risponde a questi principi. Tutti sono sullo stesso piano, quindi chiunque partecipi al sistema può fare proposte. Le proposte avanzano nei diversi stati nei quali vengono a trovarsi, nuovo, dibattito, sospensione, votazione, secondo il grado nel quale ricevono consenso dagli utenti. Tutti possono dare suggerimenti, tutti possono formulare proposte alternative. Quindi un carattere, una organizzazione del dibattito orizzontale e costruita sul consenso e che favorisce l'apporto costruttivo. Seconda caratteristica saliente è il sistema di voto. Il sistema di voto è organizzato secondo il metodo Schulze. Il metodo Schulze è una variante del metodo di Condorcet. Mi limito a dire questo perché non essendo un matematico rischio di dire cose sbagliate in ogni momento. Mi limito ad osservare, a riportarvi come faccio un atto di fede delle cose che leggo sul metodo di Schulze. È un sistema che permette di ordinare le diverse opzioni e tiene conto dell'ordine che si attribuisce alle diverse opzioni e estrae l'algoritmo del metodo di Schulze, porta alla soluzione ottimale, quindi la soluzione che soddisfa meglio i desideri di tutti i partecipanti al sistema. Terza caratteristica che fa il nome del software Liquid Feedback è la caratteristica di delega liquida. Cosa vuol dire delega liquida? Vuol dire che ogni utente può delegare a diversi livelli. Può delegare una persona determinata per sostituirlo nel caso in cui non voti in qualsiasi decisione, insomma, qualsiasi processo di voto che giunga alla fase di voto. Può delegare anche e in parallelo un'altra persona per specifiche aree. Può anche delegare una terza persona per specifiche questioni, specifici temi che appartengono all'una o all'altra area. Quindi sostanzialmente uno può avere una struttura delegazionale di tre livelli, ma forse anche di più, e questa struttura di deleghe è assolutamente mobile, liquida, nel senso che è sempre possibile in qualsiasi momento cambiare le deleghe, annullarle, farne di nuove, eccetera. Allora, questo è il modello tecnologico. Il modello tecnologico è stato utilizzato appunto in Germania, in molti altri paesi, e sta avendo crescente successo. Questo è un fatto. In Italia si è fatto un esperimento in più. Si è tentato di accoppiare con il modello al modello tecnologico un modello istituzionale, cioè si è generato uno statuto che accoglie il sistema tecnologico, quindi l'uso di Liquid Feedback a livello statutario, generando un'assemblea permanente che utilizza Liquid Feedback come software, scelto con un regolamento, applicando il principio uno vale uno. Quindi tutti gli utenti possono accedere all'assemblea permanente del Partito Pirata Italiano solo una volta, solo con un'utenza. Questo è l'articolo 11 dello statuto, che ovviamente attribuisce all'assemblea i più ampi poteri. Ci sono due diverse modalità con le quali l'assemblea si riunisce. C'è la possibilità di costituire un'assemblea occasionale, l'assemblea nel modo in cui la conoscete e pensate ordinariamente: c'è una convocazione, un ordine del giorno, ci si trova in un certo posto, si vota per alzata di mano, eccetera. A fianco a questa però c'è l'assemblea permanente. Assemblea permanente costituita in una piattaforma tecnologica che nel Partito Pirata è stata individuata in Liquid Feedback. Nel tempo si è poi elaborato una tecnica di identificazione, di accertamento dell'identità delle persone per garantire che dentro l'Assemblea permanente del Partito Pirata ci sia sempre una sola volta una determinata persona fisica. Ecco, questa è un'altra caratteristica interessante dello statuto liquido, e quindi questo modello istituzionale che attua il modello di democrazia liquida, e cioè non è fissato a livello di statuto il modo in cui funziona, in cui opera la funzione esecutiva dell'associazione, ma è lasciato alla determinazione libera dell'assemblea il modo in cui organizzare le funzioni esecutive. Di fatto fino a oggi l'Assemblea ha lavorato costruendo delle cariche personali, quindi individuando delle persone che svolgevano delle funzioni, oppure costruendo dei gruppi di lavoro che sono gestiti da facilitatori. Si può fare molto brevemente, penso proprio di sì, visto che il quadro di riferimento per questo statuto è quello delle associazioni non riconosciute previste dal Codice Civile, per le quali l'articolo 36,1 lascia ampia libertà di individuare forme e modi di ordinamento interno ed amministrazione. Una figura sulla quale si è dovuto applicare un po' più di ragionamento è la figura del presidente, o come con valore simbolico si è voluto chiamare all'interno dell'associazione, burocrate, al quale in base allo statuto sono attribuiti solo questi poteri, cioè il potere di rappresentanza sostanziale e processuale, senza nessun privilegio particolare come ordinariamente succede in organizzazioni e associazioni non riconosciute, convocazione dell'assemblea o altri diritti particolari. Ok, questo era necessario anche alla luce quindi il ruolo di legale rappresentante era necessario individuarlo, perché ovviamente così richiede l'articolo 36. Prevengo una domanda, ma come fa il presidente barra burocrate ad assumersi tutte queste responsabilità? Non corre dei rischi? Qui mi permetto di ricordare l'articolo 38,1 del Codice Civile, il quale non prevede, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, un generale potere di una generale responsabilità del presidente o legale rappresentante, ma prevede che nelle associazioni non riconosciute risponde personalmente chi materialmente compie gli atti per conto dell'associazione. E quindi se il legale rappresentante non si sente di compiere degli atti, dice: oh, questo non lo voglio fare, e si nominerà qualche altro rappresentante ad acta, diciamo. Problema che è emerso e che mi trovo interessante riferire, visto che il contesto è quello di un convegno sulla privacy. Questione. Ma dunque, nel tessuto sociale del Partito Pirati Italiano ci sono molte persone che hanno tremendamente a cuore il tema della privacy e quindi volevano fosse garantito l'anonimato degli utenti. Essi sono pensate anche delle soluzioni. E, allora, qui cosa emerge? Dall'approfondimento cosa è emerso? Che va bene, da una parte c'è il diritto alla privacy, alla riservatezza, alla tutela dell'anonimato, quel che si vuole, ma nel nostro ordinamento è in vigore dal 1982 una legge, la legge Anselmi, che prevede che le associazioni che svolgono attività pubblica di pressione, politica, eccetera, non possano rendere sconosciuti anche reciprocamente gli appartenenti all'associazione. Quindi è tra questi due, diciamo, tra questi due scogli, tra questi due massi, che si costruisce il modo in cui nel concreto si realizza la partecipazione all'assemblea permanente. Oggi quello che è previsto è che si possa partecipare con uno pseudonimo, ma lo pseudonimo deve essere perlomeno in via, diciamo, di possibilità e ove ci siano motivi legittimi, accoppiato a nome e cognome e dati identificativi della persona che ci sta dietro. Un caso che mi viene in mente è se uno dei partecipanti all'assemblea permanente offende qualche altro partecipante all'assemblea permanente, quest'altro deve avere il diritto di sapere chi, nome, cognome, identificativo e dati identificativi, l'ha offeso, per poter far valere il proprio diritto nelle sedi competenti. Altri problemi che così vi segnalo sono solo così come risultati del lavoro, dell'esperimento che si sta realizzando in questo momento il Partito Pirata Italiano, alcuni hanno sollevato il dubbio che un'assemblea permanente di questo tipo possa portare a una situazione di dittatura della maggioranza. E su questo si sta ragionando, ci sono posizioni diverse, però al momento non mi sento di dire che la maggioranza abbia, sia stata dittatoriale. Un altro problema che secondo alcuni potrebbe verificarsi in organizzazioni di questo tipo è la dittatura degli attivi, no? Chi partecipa di più guadagna una rete di deleghe che poi lo porta ad essere un delegation king, cioè quello che poi decide perché ha tante deleghe. Una tecnica che si è pensato di adottare per ridurre questo rischio, che oggettivamente c'è, è quello di prevedere una scadenza per le deleghe. Quindi io con questo ho finito e vi ringrazio.
Perfetto, grazie. Sì, allora, perfettamente in tempo. Ma devo dire, è affascinante Liquid Feedback. Io ho sempre, in particolare sul tema legato alla privacy, che poi è quello che ci preme, mi chiedo se oggi, dove tutto sommato Nokia riesce a sapere con uno scarto di 10 metri dove saremo domani a quest'ora, non dove siamo stati ieri, ma dove saremo domani a quest'ora, mi chiedo se ha ancora senso chiedere un anonimato in campo politico, cioè se la segretezza del voto abbia oggi un senso. Io sono convinto che chiunque abbia accesso a un po' di dati sul web di tipo personale saprà che cosa voto io alle prossime elezioni, anzi probabilmente non lo so neanche io, ma loro lo sanno già. Questo è un po' la differenza, e questo credo che sul tema anonimato non anonimato, in una piattaforma come Liquid Feedback abbia delle influenze, però soprattutto in relazione al voto. E sul voto elettronico adesso Gallus ci illumina un po', e poi magari su questi temi torniamo. Vai.
Centro Next, al progetto Winston Smith, a tutti coloro che hanno organizzato questo evento per avermi invitato, grazie a voi per essere qui un lunedì a parlare di temi che a noi sono particolarmente cari. Io sono il presidente del Circolo dei Giuristi Telematici, ma non vi tedio sulla mia associazione, voglio entrare direttamente nel tema di oggi. Inizio con una frase di Hillary Clinton, che sottolinea come il votare è il più prezioso diritto di ciascun cittadino. Votare in maniera liquida, votare in maniera tra virgolette tradizionale. E sottolinea soprattutto che lo Stato, o il potere statuale, ha l'obbligo di garantire l'integrità del nostro processo di voto. E questo è uno dei punti chiave dell'analisi che oggi farò. Farò un'analisi molto descrittiva delle procedure di voto elettronico, o meglio anche di internet voting, per trarre qualche breve conclusione. Perché dopo che si parla di democrazia liquida, io ho voluto esaminare il problema tradizionale, del voto tradizionale in modalità elettronica, soprattutto in modalità telematica da remoto. Uno, ovviamente, il punto principale da cui partire per l'analisi del voto è l'articolo 48 della Costituzione, che parla di voto personale, eguale, libero e segreto. Carlo prima accennava alla segretezza del voto. Probabilmente siamo noi stessi a disvelare molto spesso siamo noi stessi a disvelare le nostre preferenze elettorali su Facebook o sulle varie piattaforme di social network, e addirittura si può essere in grado di, probabilmente facendo un'analisi approfondita dei trend su Facebook, probabilmente si riesce a ricostruire il mio voto meglio di quanto sia in grado di fare io. perché magari mi sono dimenticato che a quelle amministrative ho votato per un partito diverso dal mio solito partito. Ma l'articolo 48 della Costituzione ancora questo prevede. E quindi quelle caratteristiche di personalità, di uguaglianza, di libertà e di segretezza sono verificabili con il voto elettronico e soprattutto con l'internet vote, con il voto a distanza, ci sono una serie di profili problematici che mi fanno, anticipo già, dubitare della possibilità che attraverso le voting si raggiungano gli stessi risultati del voto tradizionale. Però in varie nazioni il voto elettronico e anche l'internet voting è una realtà consolidata. Ho fatto un'analisi che trovate, i dati sono liberamente disponibili su vari siti estoni delle voting in Estonia. Alle ultime, non vi sto ovviamente a leggere tutti i dati, li avete nella slide, spero che sia visibile, è rilevantissimo il fatto che alle ultime politiche il 24,3% dei votanti abbia utilizzato l'internet voting in Estonia. Stiamo parlando di un dato assolutamente rilevante. Per chiarezza, non sto parlando dell'utilizzo di sistemi elettronici nel seggi elettorali, sto parlando di voto a distanza a tutti gli effetti con un sistema di autenticazione, nel caso dell'Estonia, mediante smart card. Quindi sto parlando di un voto a tutti gli effetti completamente, un voto per sostanzialmente analogo a quello per corrispondenza, ma effettuato in maniera digitale. Per andare a un posto più vicino a noi, la Svizzera nella votazione popolare federale del 23/9/2012 più di 20.000 persone si sono avvalsi della possibilità di utilizzare le voting a fronte di circa 150.000 cittadini che avrebbero voluto votare. È curioso sottolineare che 18 cittadini non hanno potuto votare per un problema tecnico, così riportano i vari siti, problema tecnico che però dovrebbe essere risolto nelle successive elezioni. Per chi è interessato si può andare a provare una demo di voto elettronico nel sito della municipalità di Ginevra, e vi è anche lo Swiss Voting Competence Center, trovate il link in cui appunto vi sono varie informazioni multilingue come tradizione della Svizzera sul tema proprio del voto elettronico. E per chi volesse approfondire c'è lo studio della US Election Assistance Commission del 2011 che fa un'analisi complessiva dell'internet voting, esamina tutte le ipotesi tutte le ipotesi presenti, tutti i casi di studio e non solo, i casi di applicazione pratica dell'internet voting in tutto il mondo. Se abbiamo visto che si sta diffondendo, se abbiamo visto che in Estonia il 24% dei votanti ha votato con un sistema di internet voting, abbiamo qualche problema da affrontare, e vediamo quali problemi ci sono. Innanzitutto, già nel 2004 il Consiglio europeo ha emanato una raccomandazione che individua gli standard legali, operazionali e tecnici per l'e-voting, e ha indicato proprio il fatto che solo i sistemi che siano sicuri, affidabili, efficienti, tecnologicamente robusti e aperti a una verificazione indipendente e soprattutto facilmente accessibili ai votanti costruiranno quella confidenza nei votanti stessi, nei cittadini, per la diffusione del voto elettronico. Quindi è necessario ovviamente che i sistemi di voto elettronico abbiano delle caratteristiche di sicurezza, di affidabilità, di efficienza, e che siano anche controllabili. Vedremo poi anche questo profilo. È molto interessante anche uno studio del NIST, trovate il link abbreviato nella slide, uno studio del NIST sulle considerazioni di sicurezza sul tema proprio del voto remoto elettronico. E il NIST individua quello che alla fine è il più grande problema, ed è anche in questo caso il fattore umano. Il fattore umano nel voto elettronico, nel voto a distanza, è assolutamente determinante, e il NIST questo lo sottolinea. Uno dei problemi più grossi del voto elettronico è quello che affligge anche banalmente un altro sistema, un sistema che per certi aspetti può essere considerato simile a quello dell'home banking, ed è il problema del phishing. Il problema del phishing è sicuramente uno dei cruci maggiori in tema di voto elettronico e di voto per corrispondenza. C'è un caso interessante che non ho citato nelle slide, ma tanto è reperibile in rete. Nel 2009 vennero tenute con sistema di e-voting delle votazioni in Austria, delle assemblee degli studenti. In queste votazioni vi sono stati tutta una serie di attacchi, vi compresi quelli di phishing, per far credere alle persone che avessero votato, o comunque per modificare il risultato. Lì poi vi sono stati degli attacchi di denial of service, degli attacchi che in Italia mi preoccuperebbero di più: la compravendita del voto elettronico. È circolata un'email che prometteva 15 euro e diceva: oltre a esercitare il tuo diritto, guadagnaci anche qualcosa sopra. E questo temo che in Italia possa essere una prospettiva abbastanza preoccupante. Quali sono le tre aree più critiche che vengono individuate dal NIST? Innanzitutto il fatto che il computer o la periferica attraverso cui il cittadino vota è il punto più facilmente attaccabile. Il computer del cittadino da cui vota o lo smartphone del cittadino è facilmente attaccabile. C'è un problema evidente di autenticazione remota, e c'è un altro problema che vedremo, che è già stato affrontato anche dalla Corte Costituzionale tedesca, di controllo del sistema di voto, di controllo delle procedure di voto, che può avere delle notevoli difficoltà se la procedura stessa di voto viene informatizzata. C'è un esempio che ho trovato molto interessante, è questo dello Stato di Washington, che ha nel 2010 organizzato una sperimentazione pubblica per un sistema di voting con un software open source. C'è un paper scientifico, Attacking the Washington DC Internet Voting System, che reperite liberamente in rete, e in questo paper individuano tutti i vari attacchi che sono stati resi possibili. Il risultato di questo attacco a un sistema di sperimentazione pubblica che comprendeva la piattaforma vera e propria che sarebbe in teoria stata usata per il voto, questi attaccanti hanno cambiato ogni voto, hanno rivelato tutti i risultati, e l'intrusione non era stata riconosciuta se non dopo svariati giorni. Addirittura in questo caso sono riusciti a prendere il controllo del sistema al punto di scattare delle fotografie dalle webcam di alcuni computer lasciati incustoditi nella server room. E questo non era questa era una sperimentazione, ma questo era il sistema di voto che avrebbero dovuto usare nel 2010, tant'è che ovviamente il sistema è stato abbandonato. C'è un altro profilo di ordine costituzionale, e deriva dalla sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 3 di marzo del 2009. E la Corte Costituzionale tedesca sottolinea come la pubblicità del voto sia la condizione essenziale per la formazione di una volontà democratica. E la pubblicità serve anche a finalità di controllo delle procedure di voto, ed è una delle basi della verifica dell'attività di voto. E quindi tutti i passaggi dell'elezione devono essere soggetti a un controllo pubblico. E questo controllo pubblico, non solo al controllo pubblico, ma anche al controllo individuale di tutti i cittadini, di un elettore qualsiasi, anche privo di conoscenze tecniche. E in un sistema di internet voting o di e-voting questo controllo diffuso è difficile, tant'è che molto difficile, tant'è che la Corte Costituzionale, qui si trattava di un sistema di voto non a distanza ma comunque di voto elettronico, ha dichiarato l'incostituzionalità della norma impugnata appunto con questa sentenza del 2009, che è molto interessante per i paletti in ordine alla, soprattutto alla possibilità di controllo da parte degli elettori, di controllo da parte degli elettori qualsiasi, anche privi di conoscenze tecniche. E quindi ci sono dei margini per l'adozione con sicurezza dell'internet voting, del voto elettronico, ma Rodotà qualche tempo fa sosteneva che una volta assicurata la sicurezza, forse è quello il grosso problema, riuscire ad assicurare la sicurezza, il voto elettronico dovrebbe aumentare la partecipazione politica. Però c'è un altro problema che va sottolineato, è quello che non deve far nascere nuove disuguaglianze tra coloro che sanno utilizzare i nuovi mezzi e coloro che non lo sanno fare. Quindi abbiamo una tematica che può aprire nuove opportunità ma apre anche tanti rischi, e tant'è che ritengo di concludere con Flaiano, come faccio sempre, che appunto anche il progresso può giocare brutti scherzi, e il progresso, diventato saggio e vecchio, votò contro. Quindi in questo caso forse prima di adottare una diffusione del nostro, o di utilizzare massivamente il nostro il voto elettronico come modalità unico, come modalità principale di voto, occorre pensarci bene, occorre probabilmente applicare le possibilità per esempio della democrazia liquida a un contesto di partecipazione, e le elezioni forse è meglio farle con i sistemi tradizionali. Grazie.
Non so se però sarà in grado di... Io ho la sensazione che se imponessimo domani mattina, miracolosamente, con una delle tante leggi di un paese che non c'è, che facciamo in Italia, il voto elettronico sostituendolo con quello cartaceo, sto dicendo una stupidaggine, però sarebbe molto diverso il risultato. Cioè anche la fatica di andare a votare in qualche modo determina una qualche selezione e una qualche modifica, il che non necessariamente, sto pensando a voce alta e non so dove andare a parare, però credo che sia veramente differente tra il voto elettronico. Al Consiglio dell'Ordine di Torino per 2 anni si è votato in forma cartacea o in forma elettronica, cioè si accedeva a un PC e si votava tramite il PC. I risultati delle due votazioni erano profondamente diversi. Cioè sul voto elettronico c'erano mille fattori, vincevano i più giovani, vinceva la lista che era più in opposizione, cioè determina comunque uno spostamento. Per cui una migrazione sul voto elettronico la vedo lunga e difficile. La seconda considerazione che invece mi veniva sentendo Ciurcina, e lascio queste due cose se poi volete aggiungere qualche cosa negli ultimi 5 minuti, e che un altro concetto forte che viene fuori legato al tema della democrazia, democrazia rappresentativa, democrazia diretta, adesso democrazia liquida, è che nulla uccide di più la partecipazione dell'eccesso di partecipazione. Cioè nulla uccide di più la democrazia dell'eccesso di democrazia. Se noi fossimo chiamati tutti i giorni a dare il nostro parere su qualsiasi questione, nel giro di pochissimo ci sarebbe di nuovo poche persone che prendono le decisioni e tutti gli altri le subirebbero. Per cui il sistema liquido, secondo me, necessita comunque ancora di degli aggiustamenti, delle meditazioni, immaginare una democrazia liquida a livello di associazione mi rendo conto e ne tocco i vantaggi. A livello di Stato ne vedo invece le difficoltà più che non i vantaggi. Queste sono le mie due considerazioni. Gallus.
Posso? No,
ecco. Sì, colgo al volo la sollecitazione di Carlo per dire proprio in ordine al voto, per dire che per esempio nel modello estone si può cambiare idea, cioè votare e poi decidere, ma rivoto e vale l'ultimo voto espresso. Immaginiamoci anche questo profilo, che variabili introduce. E in secondo luogo sull'eccesso di partecipazione, sottolineo, l'avevo ricordato anche all'Internet Governance Forum, l'intervento di Bloomberg di qualche tempo fa, che diceva amministrare con un continuo sondaggio da parte dei cittadini fa dimenticare le scelte di lungo periodo. Quindi anche sotto questo profilo occorre ragionare su un modello che è in evoluzione, che non può essere rigettato, ma forse ha bisogno di alcuni correttivi. Approfitto del fatto di aver ripreso la parola per dire, me ne sono dimenticato prima, devo scusare il collega Francesco Micozzi che doveva fare la relazione assieme a me, purtroppo è rimasto bloccato in Sardegna per problemi familiari e si dispiace di non essere qui a poter partecipare alla tavola rotonda. Ho dovuto, insomma, fare anche la sua parte.
Sì, no, hai perfettamente ragione, cioè condivido al 100%, nel senso che infatti mi sono volutamente astenuto dall'ipotizzare alcunché rispetto al funzionamento dell'idea di democrazia liquida come, no, via di mezzo tra democrazia diretta, democrazia rappresentativa nel funzionamento delle istituzioni. Secondo me non c'è niente di più sbagliato in questo periodo del tentare di avere approccio teorico o così programmatico alle cose. Bisogna procedere per esperimenti ed esperienze concrete e pragmaticamente. Allora, liquid feedback è stato fatto e funziona, cioè il software piace in molti contesti diversi, addirittura adesso è diventato un gioco in una trasmissione televisiva mainstream anche in Italia, no? A servizio pubblico fa un gioco con liquid feedback e funziona. Quello che si costruisce con liquid feedback sicuramente è maggiore partecipazione, quindi cosa succede? Succede che anche persone che fino a un attimo prima rifiutavano i modelli istituzionali, rifiutavano l'idea di partecipare a processi istituzionalizzati di generazione di consenso e di scelte, con liquid feedback lo fanno più volentieri. Perché? Perché è totalmente trasparente, tutti i processi di voto sono lì, te li vedi cosa pensano gli altri, controlli i tuoi voti, controlli costantemente cosa hanno fatto le persone alle quali hai dato delega, e se non ti convince, diciamo, pensavo che la pensasse diversamente, gliela togli la delega, la dai a un altro, scegli la persona alla quale delegare sulla base dei voti che ha già espresso, e quindi funziona. L'istituzionalizzazione di un modello di questo tipo è un esperimento in corso, mi pare che funzioni, perché di sicuro la macchina è caotica, ma non credo perché si sta usando liquid feedback, ma perché è un processo molto veloce, e anzi il fatto che si usi liquid feedback è un vantaggio, perché consente di essere veloci, cioè la velocità che si ottiene nell'adattarsi alle circostanze con un modello di costruzione del consenso di questo tipo è più alta. Quindi come funzioneranno le cose nelle istituzioni lo vedremo tra 5, non lo so quanti anni, però quando ci sarà quando sarà da affrontare il problema. Per ora
ci sono qualche domanda e qualche curiosità. Io l'ultima considerazione che lascerei e che si aggancia al panel successivo è che io continuo a pensare che probabilmente tra 20 anni non voteremo neanche più, cioè che probabilmente tra 20 anni, se il big data verrà sfruttato e analizzato per quel che deve essere, saremo in grado, o tramite Facebook o tramite l'omologo di Facebook. Io tutte le volte penso, meno male che Google è americano e che tutto sommato gli americani gli interessa fare dei soldi, perché la massa di dati che dispongono alcuni provider a livello mondiale sono tali da poter altro che influenzare le nostre scelte sul tipo di pizza e sul tipo di acquisto che faremo domani, ma immagino che potrebbero benissimo non solo influenzare ma prevedere senza necessità di scomodare i sistemi di voto. Scenario terrificante, ma lo butto lì, posto che siamo ai privacy e posto che insomma il Big Brother è sempre stato uno dei punti di forza di privacy, e quindi io vi lascio ai big data perché lì c'è un problema. Grazie.